Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio. Tra un po' la pagina sul referendum, però è arrivato un messaggio al 342-8104-111 e siccome ci avviamo a celebrare il nostro 50° compleanno con la giornata speciale del 31 e la festa al Tenax, lo voglio leggere con voi perché è un messaggio di Delio che scrive: io non so se sto scrivendo nel posto giusto, ma volevo ringraziarvi perché siete la radio che più incontra come due guanti i miei gusti musicali e il mio orientamento politico. Mi sento rappresentato, che bella sensazione, vado a fare la tessera. Grazie ancora, ma grazie a te Delio per questo bellissimo messaggio al 342-8104-111 che mi permette anche di ricordare che il tesseramento al Controradio Club continua, è sempre aperto, quindi potete iscrivervi al club, dare una mano alla radio a rimanere quella che è, quindi a incontrare anche altri oltre che te, naturalmente, Delio. Questo per quanto riguarda il numero WhatsApp, mentre per quanto riguarda le notizie partiamo con il referendum. La Toscana traina il no al referendum sulla magistratura, altissima la percentuale di partecipanti al voto, schiacciante la vittoria dei voti contrari alla riforma anche nelle città dove si andrà a voto a maggio. In Toscana gli elettori che sono recati alle urne per il referendum costituzionale sono stati il 66% degli aventi diritto, il 58% ha votato per il no, con punte fino al 65%, con risultati analoghi nelle città dove si andrà al voto, da Prato a Pistoia ad Arezzo. Ma ci dice tutto Raffaele Palumbo.
La Toscana ha detto un no netto e chiaro alla riforma della magistratura del governo Meloni firmata dal ministro Nordio ed ha registrato il 58.14% di no e il 41.86% dei sì. Per parlare dei numeri, oltre 1 milione di toscani hanno bocciato la riforma. Con Firenze in prima fila per il no, con il 65% nell'intera provincia e il 66% a Firenze città, dove l'affluenza ha superato il 71%. Numeri record se si guarda ai passati referendum, ma anche alle passate elezioni amministrative e politiche. In alcuni comuni la partecipazione ha ricordato i bei tempi andati, come nel comune di Vaglia, più del 74%, come Bagnoripoli e Improneta, e il 73,3% di Sesto Fiorentino, dunque una regione traino insieme all'Emilia Romagna di partecipazione, ma traino anche per la bocciatura del progetto governativo sulla giustizia. A Firenze, dicevamo, il no ha superato il 65%, e poi molto interessante le città che andranno al voto a fine maggio. A Prato il no si è attestato sul 54%, addirittura il 59% a Pistoia, la città dove ha governato per 10 anni l'attuale capo dell'opposizione di centrodestra in regione. E pesa anche il 52% nella provincia di Arezzo, per non parlare di Sesto Fiorentino, altra città che andrà al voto, dove il no ha superato il 71%. Nel resto della regione hanno detto no alla riforma il 62% a Livorno, il 51% a Lucca, Massa Carrara va oltre il 53%, supera il 58% a Pisa e infine il 59% a Siena. Amarezza del fronte del sì e del centrodestra toscano, che mentre i sostenitori del no festeggiavano nelle piazze ha annunciato una riflessione interna sulle conseguenze di un voto ormai tutte politiche.
Allora, è arrivata anche la conferma delle dimissioni del sottosegretario alla giustizia, la capo di gabinetto del ministro Nordio, Bartolozzi, che dopo le dimissioni da parte di Del Mastro e sottosegretario Del Mastro. Questo per quanto riguarda gli esiti, diremo, del referendum, no? Quelle che sono le conseguenze immediate del referendum e fatti connessi e annessi, diciamo così. 342-8104-111 per i vostri messaggi, anche per farci capire quali sono i vostri umori, le vostre considerazioni sul risultato del referendum a bocce ferme, no? Dopo passata annuttata, no? Quindi con più calma rispetto a quelle che abbiamo fatto ieri. Intanto sentiamo come è andata a Prato nel dettaglio il servizio di Giorgio Bernardini.
Meno di 10 punti staccano i vincitori del no dalla percentuale di chi avrebbe voluto approvare la riforma. Il comune di Prato fa registrare un risultato meno polarizzato di quello della media regionale, un segnale che può essere letto in molti modi, soprattutto perché la prossima scadenza elettorale è molto vicina. Meno di 2 mesi alle comunali anticipate, che si giocheranno senza che i candidati dei principali schieramenti siano ancora scesi in campo. Ma il risultato del referendum incoraggia entrambi i fronti in una direzione precisa. A destra viene meno la candidatura dell'avvocato Marco Barone, a capo dei comitati del sì, mentre prende quota la sintesi sull'ex assessora di Forza Italia Rita Pieri e sul civico di Aria AFD Luca Banchelli. Uno dei due potrebbe essere incoronato dalla coalizione, ma solo dopo che il centrosinistra ha fatto la propria scelta, che oramai appare all'orizzonte. Si tratta alacremente per creare le condizioni di una candidatura a terra per l'ex sindaco Matteo Biffoni. Il leader riformista del PD toscano è padrone del suo destino, può decidere di compiere il passo avanti in qualsiasi momento. Resta da capire come, con quali garanzie per il programma e per la sua eventuale squadra di governo cittadino. Una quadra da trovare con la leadership regionale schleiniana del partito. Di certo al segretario Fossi, così come al deputato Marco Furfaro, avrà fatto piacere l'attivismo di Biffoni nella campagna per il no, che in città ha comunque raggiunto il risultato. Forse una prima prova di fiducia che prelude a una trattativa non semplice. Biffoni rivendica un'autonomia delle scelte, il partito pretende conseguenzialità nell'adeguamento allo spostamento dell'asse della coalizione e del PD a sinistra. A mediare sarà il reggente del partito, l'onorevole Cristian Di Sanzo.
E sentiamo anche il commento di Margherita Cassano, magistrata, giurista, già prima presidente della Corte Suprema di Cassazione.
In questo risultato vedo una serie di indicazioni di carattere generale che devono costituire un faro per proseguire un cammino insieme al fine di comprendere la Costituzione. La prima indicazione di carattere generale e che a mio avviso c'è stato un risveglio molto positivo nella collettività che è desiderosa di riaffermare il valore centrale della Costituzione ai fini della tenuta della nostra comunità e si è riconosciuta nell'affermazione che la Costituzione non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma all'insieme dei principi che fondano la nostra comunità in secondo e il nostro stare insieme. La seconda indicazione che io ricavo è che l'elettorato ha compreso bene quanto sia pericoloso un uso congiunturale della Costituzione a fini di contrapposizione politica e che questo non debba essere, ce lo rivela la Costituzione laddove richiede maggioranze particolarmente qualificate ai fini della sua modifica. Quindi la Costituzione rivela il rifiuto di modifiche di corto respiro e rivela soprattutto il rifiuto di un uso strumentale della Costituzione a fini di contrapposizione politica.
Stanno arrivando i vostri messaggi al 342 81 041 11. Leggo quello di Fabrizio intanto, che dice: bellissimo risultato, l'unica amarezza è che lo schieramento che ha votato no non si può riflettere immediatamente alla rappresentanza partitica, è evidente che il no ha vinto grazie anche al ritorno al voto di una parte dell'elettorato progressista che però all'ultima elezione si è astenuto. Cosa fare affinché si rifletta nel futuro questa forza e quindi si riverberi nelle elezioni politiche? Questo è un po' il tema. Naturalmente, intanto noi ci andiamo a sentire l'analisi di Alessandro Chiaramonte, politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Unifi, e Antonio Floridia, saggista, già responsabile dell'Osservatorio Elettorale Regione Toscana.
Sicuramente il livello di partecipazione è estremamente elevato rispetto alle attese, ci dice che c'è stato una forte componente politica, quindi c'è stato anche un voto fortemente identitario, di schieramento, di scelta di parte in qualche misura. Questo non toglie che vi siano stati ovviamente anche elettori che abbiano votato nel merito, però molto appunto è stata una mobilitazione di parte o a favore o contro una delle due possibili scelte. Poi è chiaro che quando c'è da votare per il sì e per il no, come dire, le motivazioni dietro a queste scelte sono molteplici. Se si guarda per esempio al sud, un dato che è abbastanza interessante, forse anche inatteso nelle proporzioni, le motivazioni sono davvero variegate. E differentemente dalle elezioni politiche dove possiamo votare per 10-12 partiti diversi e ci disperdiamo su tutti essi, in questo caso appunto le scelte sono due, e però dietro ad esse ci sono motivazioni anche molto diverse.
Mi piacerebbe sottolineare un aspetto, soprattutto del voto giovanile, che a quanto pare sia molto, molto forte per il no. Io penso che ha pesato anche la situazione internazionale. L'anno scorso all'insediamento di Trump, Meloni si precipitò a Washington per accreditarsi come l'interlocutrice del nuovo presidente americano. Devo dire che questa vicinanza si sta rivelando col passare dei mesi una bella noia, una bella scottatura per la leader, perché fino all'ultima perla del dire non aderisco né sabotaggio sull'intervento in Iran, soprattutto però per un punto che riguarda poi specificamente anche la dimensione costituzionale italiana, questa vedere cosa sta combinando Trump in America, che sta mettendo non solo la politica aggressiva di violazione del diritto internazionale, ma anche nella politica interna, forte pulsione autoritaria, il forte scontro che c'è anche negli Stati Uniti col potere giudiziario, l'autonomia del potere giudiziario, quanti giudici sto mettendo sotto accusa, quanti minaccia e così via. Questo ha sollecitato l'attenzione anche dell'opinione pubblica italiana e dei giovani in particolare, che questa deriva autoritaria non la temono e la vogliono contrastare, anche perché corrisponde a comportamenti del governo italiano in Italia che hanno un carattere fortemente repressivo e autoritario. Si pensi a tutti gli atteggiamenti paternalistici e autoritari nelle scuole o il modo di gestire l'ordine pubblico in molte situazioni e così via. Quindi una nuova generazione, che era quella che è stata in piazza per Gaza, si è mobilitata nelle urne ed è un fatto sicuramente di grande rilievo politico.
Il commento del Presidente della Giunta Regione Toscana Eugenio Gianni: visto l'esito del voto credo che riflessi politici ci saranno, perché questo ha messo in evidenza la debolezza del governo Meloni. Sono convinto del risultato del voto, dice Gianni. Ha pesato l'eccessivo servilismo che la Meloni e gli esponenti del suo governo in questi anni hanno avuto nei confronti di Trump. Oggi che ci si rende conto del pericolo della deriva verso la guerra, il Presidente degli Stati Uniti, non gli Stati Uniti, hanno portato in questo mondo. Per Bernardo Marasco, segretario CGIL Firenze, c'è invece intanto grande soddisfazione per la partecipazione. Poi, dice Marasco, Firenze si conferma ai vertici nazionali del no, dando una grande risposta di consapevolezza. Sentiamo.
Gli italiani sono affezionati alla loro Costituzione, significa che gli italiani vogliono un equilibrio tra i poteri, che la soluzione dell'uomo forte e della donna forte non è fatta per l'Italia, l'Italia la respinge, e quindi noi siamo in una situazione in cui possiamo festeggiare che la democrazia, grazie alla partecipazione democratica degli italiani, oggi è più forte, più solida.
Firenze e la Toscana in particolare hanno risposto con una grande affluenza alle urne.
Una grande affluenza alle urne e una grande vittoria del no, ovviamente, che fa sì ancora una volta, soprattutto per questa città, che è una città che si distingue per le battaglie per la pace, una città che si distingue tutte le volte che c'è da dare un segnale di civiltà, di partecipazione civile, ancora una volta si distingue perché è un baluardo della difesa della democrazia e della Costituzione.
Questo non è una destinazione ma un punto di partenza. Cosa succede adesso?
Io intanto penso che la cosa più importante sia che in un mondo in cui in generale la sovranità dell'esecutivo minaccia la democrazia, perché è quello che io credo stia avvenendo negli Stati Uniti e anche in molta parte dell'Europa, questa è una boccata d'ossigeno che dà speranza alla democrazia ed è un antidoto nei confronti delle soluzioni sovraniste e delle soluzioni che pongono, diciamo, il disequilibrio dei poteri come fondamento della legittimità della loro azione.
Alle 18.58 salutiamo e ringraziamo l'onorevole Federico Gianassi, deputato del Partito Democratico. Buonasera Gianassi.
Buonasera a voi.
Io direi di partire dalle dimissioni di Dalmastro. È cominciato lo showdown a destra?
Beh, non c'è dubbio, è in atto una clamorosa resa dei conti che per ora sta coinvolgendo il Ministero della Giustizia, ma non è escluso che possa estendersi. In questi minuti si è dimesso il sottosegretario Delmastro, si è dimessa, così dicono le agenzie, anche la capo di gabinetto del ministro Nordio, la dottoressa Bartolozzi, nota alle cronache per aver detto che occorreva votare sì per spazzare via la magistratura. Credo che, come dire, i risultati di questo referendum indeboliscano ulteriormente in modo clamoroso il ministro Nordio, che aveva politicamente associato la sua figura alla riforma. Insomma, ci sono altri ministri che sono stati per anni oggetto di enormi critiche, penso a Santanchè. Insomma, ci sono degli elementi di deflagrazione del tutto evidenti, anche e soprattutto in conseguenza di questa grande mobilitazione popolare che ha portato oltre 14 milioni di italiani e tantissimi giovani a dire no alla modifica della Costituzione, in un senso che non piaceva, soprattutto perché era chiaro l'intendimento di assegnazione di pieni poteri al governo. Devo dire però che sono dimissioni quelle che sono arrivate anche molto tardive, perché i fatti che riguardano il sottosegretario Delmastro ed emersi ormai da una settimana sono fatti così gravi che avrebbero dovuto imporre immediatamente le dimissioni. E invece il fatto
lei
che
dice, ma in fondo può capitare a tutti, può capitare a tutti di comprare un ristorante con una diciottenne sconosciuta, non ci si vede nulla di male, una cosa del genere.
È abbastanza abituale, no? Esatto. Che in un paese democratico il sottosegretario alla giustizia, che ha la delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e si occupa di 41 bis, apra dal Piemonte, da dove viene, a Roma, una società per la prima volta nella vita nel settore della ristorazione, con una ragazza di 18 anni che non ha precedenti esperienze imprenditoriali, la quale è figlia di una persona che è sotto processo e poi condannata e arrestata per agevolazione di associazione.
Ma quelle
mafiosa.
Sono sfortune, onorevole.
Diciamo, ce ne sono state tante in questo caso. Ecco, come il fatto che questa partecipazione non risultasse dichiarata, come invece membri del governo devono fare, così come i parlamentari, in relazione alle partecipazioni societarie. Insomma, fatti molto gravi che non possono essere ridotti a ingenuità, come ha detto il sottosegretario, rispetto ai quali appunto le dimissioni erano del tutto scontate, ma sarebbero dovute arrivare subito e non in attesa, diciamo, del risultato referendario.
Senta Giannassi, veniamo al centrosinistra. È pronto a raccogliere la sfida?
È certamente pronto e volenteroso di raccogliere la sfida. Il risultato di ieri è un risultato molto importante, però bisogna continuare a lavorare con grande umiltà, perché la vittoria referendaria offre uno spazio nuovo, ma ancora bisogna lavorare per costruire un radicamento popolare del centro-sinistra nel paese. Secondo me molto è stato fatto in questi anni. Io, quando ho iniziato la mia esperienza parlamentare 3 anni e mezzo fa, vedevo un quadro in cui anche in Parlamento le opposizioni erano tutte divise e sfilacciate. 3 anni e mezzo dopo gli elementi di unità e compattezza delle opposizioni sono tantissimi e gli elementi di divisione molti meno. Significa che è stato fatto un lavoro importante che non era scontato, però bisogna insistere. Io credo, senza concentrarsi su aspetti importanti ma di percorso come le primarie, si vedrà se ci saranno oppure no, mi concentrerei, come abbiamo fatto in questo periodo, sui temi che stanno a cuore agli italiani: il caro vita, il costo dell'energia, la benzina, la sanità, perché è lì che io credo si possa compattare un fronte alternativo a questo governo, che ha dimostrato di non saper rispondere a queste esigenze.
Le faccio un'ultima domanda, Giannassi, approfittando della sua cortesia, perché come saprà è notizia di oggi che Futuro Nazionale aprirà una sede proprio a Firenze, la prima sede provinciale proprio a Firenze, nel quartiere 5, in piazza Tanucci. Che segnale è?
Ma credo che abbiano scelto la città nella quale prenderanno molti pochi voti, perché, come ha dimostrato anche questa esperienza referendaria, la città di Firenze è una città ancorata in modo radicale ai valori costituzionali dell'antifascismo, della democrazia. Quindi, come dire, se è una scelta provocatoria funziona, se è una scelta immaginata per insediarsi in una città dalla quale ricevere consenso e porte aperte, no, una risposta sicuramente è una scelta sbagliata, perché la città ovviamente guarda altrove, come ha dimostrato in questi giorni. Io penso che la scelta di Vannacci come posizionamento politico sia una scelta che sta dentro questa lotta nell'estrema destra a chi si dimostra più estremista dell'altro. È una roba, insomma, a mio giudizio davvero imbarazzante per certi versi, ma che credo debba ancora più convincere i sinceri democratici in un mondo che esplode, non in senso teorico ma proprio in senso concreto, come dimostrano i missili e le bombe in giro per il mondo, ecco, a lavorare davvero per un'alternativa sempre più forte.
Grazie Federico Giannassi, deputato del Partito Democratico, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30 SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana, è questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia. Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Joelle Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensione, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest, Flame Parade e Vicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A12, 2 km di coda in direzione Genova tra Pisa Centro e il Viglio per la 11. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via degli Alfani, è chiusa al transito veicolare per una fuga di gas. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Your body for a living. Watch you take one.
Buonasera. Io ho una piccola riflessione da condividere. Innanzitutto sono molto contento che il no abbia vinto, e questo penso sia un sentimento comune a Firenze, però non riesco a capire perché la sinistra e, diciamo, i vari partiti opposizione si fregiano di una trasposizione del voto, della vittoria del referendum per le prossime elezioni politiche. Io credo che purtroppo la sinistra, appunto, ancora abbia tanto da fare e illude.
Messaggio di Francesco, un po' più lungo, mi raccomando, messaggi audio molto graditi, però se riusciamo a stare nei 20-30 secondi perfetti, però il concetto, Francesco, non me ne volere, era chiaro, no? Era quello che hai detto, peraltro io lo condivido abbastanza così, in maniera totale, è una riflessione che mi sento assolutamente condividere. Vediamo gli altri messaggi arrivati sul tema, appunto, del referendum. Vi ho chiesto di chiarire oggi il vostro pensiero diremo a mente fredda, no? Dopo i commenti a caldo di ieri, che sono stati tanti, copiosi, di cui vi ringrazio. Cati ci dice: secondo me non è stato un voto di tendenza politica, per me è stato un voto di difesa identitaria, difesa dei valori costituzionali contro la personalizzazione di una politica di aggressività e minacce. Sicuramente un punto di partenza che l'Inissa deve cavalcare in questo momento per portare avanti una politica di verità e coerenza. E poi vediamo altri messaggi, grazie, ne stanno arrivando tanti, vediamo se riusciamo a leggerne il maggior numero possibile. Daniele dice: una delle cose politicamente interessanti di questo risultato è la totale rilevanza dimostrata da quell'area che si presentava come sinistra per il sì, cosiddetta riformista, che ogni volta rappresenta un blocco qualsiasi ipotesi di spostamento a sinistra dell'asse politico. È però secondo me comunque te le ritroverai poi nel quando si andrà a votare per le politiche, ho il vago sospetto. Vedremo 342 8104 111 per i vostri messaggi. A Firenze stretta sugli affitti turistici, aumentano i controlli e le sanzioni mentre il comune punta a regole più uniforme anche fuori dal centro storico. La sindaca Sara Funaro rilancia anche a Bruxelles il tema del turismo sostenibile, in parallelo nuove risorse per verde urbano e housing sociale. Particolari a Sandra Salvato:
più alberi nel cuore della città e regole più rigide per chi affitta i turisti, sono queste le due direttrici annunciate dalla sindaca Sara Funaro in un'intervista televisiva che punta a rendere il centro più vivibile e il mercato dell'ospitalità più controllato. Sul fronte ambientale l'amministrazione investirà 700.000 euro per aumentare il verde urbano e contrastare le isole di calore. L'obiettivo è portare piante e alberature anche nelle piazze più esposte, come Piazza della Repubblica, per abbassare le temperature e migliorare al tempo stesso l'estetica degli spazi pubblici. Interventi simili sono già partiti in alcune aree e saranno estesi anche ad altre zone del centro. Parallelamente, una parte delle risorse, circa 470.000 euro, sarà destinata all'housing sociale, con il recupero di immobili esistenti e nuovi progetti per offrire alloggi a prezzi accessibili. Tra questi anche interventi in diverse aree della città e il più ampio piano, che prevede centinaia di nuove abitazioni. Sul turismo invece la linea è chiara: più controlli e sanzioni. Nel 2025 le verifiche sulle strutture ricettive sono aumentate del 57%, con oltre 2.000 multe e un'impennata delle sanzioni del 240%. Nel mirino soprattutto gli affitti brevi irregolari e le false residenze usate per pagare meno tasse. L'obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio, difendere il turismo come risorsa economica, ma con regole più uniformi e stringenti, estese anche oltre il centro storico.
E vediamo la guerra in Medio Oriente. Le tensioni sullo stretto di Hormuz pesano sui costi e l'export agricolo. Emirati Arabi, Israele, Iraq e Libano sono i mercati più importanti per le imprese agricole e industria alimentare regionale. L'analisi è di Coldiretti. Buonasera, grazie di essere con noi. Letizia Cesani è presidente di Coldiretti Toscana. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Che succede, presidente?
Succede che la guerra non è così lontana, anche a livello economico è già entrata anche nelle nostre imprese, non solo per un aumento dei costi di produzione che colpisce particolarmente le imprese agricole, non solo per il carburante, l'energia di conseguenza, ma anche per i fertilizzanti, perché il 33% dei fertilizzanti usati nel mondo proviene proprio da quell'area. E d'altro canto ci siamo bloccati anche come cuore di mercato.
Presidente, la stavamo perdendo, abbiamo perso un po' il passaggio, ma più o meno il concetto è chiaro. Le volevo chiedere cosa si può fare, cioè cosa chiedete alla politica in questo frangente?
Abbiamo chiesto due tipi di intervento. Il primo è un maggior numero di controlli e la maggiore attenzione verso i fenomeni speculativi, perché ci sembra abbastanza inverosimile che le materie prime non fossero per niente stoccate nel nostro paese, che dal giorno dopo, dall'inizio del conflitto, già i prezzi fossero saliti di oltre il 30% in alcuni casi. E d'altro lato bisogna assolutamente, sia a livello nazionale che a livello europeo, provare a trovare subito delle risorse per riuscire a sostenere le imprese che si trovano appunto a essere in una condizione di blocco di mercato e aumento dei costi di produzione.
Grazie Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana, buona serata.
Arrivederci, grazie a voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 25 marzo alle 17.30 Paolo Di Paolo presenta Un Mondo Nuovo tutti i giorni. Solferino Editore. Letture a cura di Massimo Tarducci. Introduce Vlodeg Goldkorn.
Scinni Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale. Prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it. Contro Radio.
Tell me why, tell me why.
Tanti messaggi al 342-8104-111, commento del referendum, condivido, dice Daniele, pienamente Francesco, si fregia la sinistra di un merito che non ha pienamente, poi ancora, il mio è stato certamente un voto politico contro la destra e contro la deriva di pensiero che sta prendendo questo paese, è il messaggio che ci arriva da Paolo, ancora, in merito al referendum sarà un caso, ma le schede erano un bel verde Padania, dice Chiara da Montaglione, precisa Chiara, e poi ancora Fabrizio. Qui il risultato è più determinato dal governo che ha sbagliato comunicazione aggressiva, generando sospetto, richiamando alle urne elettori preoccupati. Da qui a vincere l'elezione politica, costruendo una proposta complessiva attrattiva per il centrosinistra, ce ne passa. E parlavamo prima di guerra con la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, dalla comunità islamica di Firenze, dalla Toscana a quella ebraica, dai Cristiani Insieme per la Pace al movimento, passando per ARCI, AMPI, CGL, COSPE, Donne per la Pace, Case delle Donne di Firenze. Sono decine le realtà di Firenze che hanno aderito all'appello lanciato dall'associazione Women of the Sun e Women Wage Peace, realtà di donne palestinesi, la prima, israeliana la seconda, associazioni che hanno organizzato oggi a Roma l'iniziativa Barefoot Walk Mothers Call for Peace, una camminata a piedi nudi. Anche a Firenze ci si è mobilitato, l'appuntamento è a 17.30 al Centro Internazionale Giorgio Lapira per un momento di riflessione, e quindi poi alle 19 manifestazione sul Ponte Santa Trinita. Chiara Brilli ne ha parlato con Anna Meli, presidente COSPE, e Gianna Terni, Donne per la Pace.
Ci è sembrato importantissimo camminare e dare un messaggio anche da Firenze di unione a queste due associazioni di donne che coraggiosamente e con ostinazione, nonostante quello che attraversa la Palestina e Israele in questo momento, rilanciano un messaggio di forza per continuare a credere in un processo di pace che, come dicono loro, è una pace giusta, richiamano la risoluzione delle Nazioni Unite 1325 e quindi si pongono anche come interlocutrici di un dialogo di pace. Troppo poco le donne sono chiamate al tavolo dei negoziati, e questo credo che sia un segnale invece forte, un gesto pubblico proprio per dare voce a questa richiesta, costruire una pressione dal basso per riaffermare un impegno collettivo per la pace. Questo è quello che le donne israeliane e le donne palestinesi ci chiedono,
Vogliamo ricordare anche a Anna Meli queste due figure che si sono fatte promotrici, Rim Alayare e Yael Admi, candidata a premio Nobel per la pace.
Sì, sono due donne straordinarie che, nonostante appunto il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo, non hanno mai smesso di dialogare, di parlarci, e quindi credo che sia un esempio per tutte e tutti di come, al di là di quello che accade nei loro territori, il dialogo, il tentativo di non far mai cessare il dialogo è da qui che si deve ripartire.
Non crediamo di fare una forzatura, o comunque la facciamo a fin di bene, riflettendo su questa grandissima ondata di partecipazione che si è riversata poi in un no referendario, che però ha all'origine una difesa valoriale a partire dalla Costituzione, che non può essere scissa e soprattutto dovrebbe essere raccolta anche in questo movimento così plurale di anime che stanno diventando fiume anche per quanto riguarda il messaggio di pace che la manifestazione di oggi vuol diffondere.
Sicuramente la partecipazione a qualsiasi evento che comprenda le comunità è estremamente importante. La partecipazione è una parola che le donne israeliane e palestinesi ripetono molto spesso. È da lì che partono, e dal loro impegno e dalla loro presenza, una coscienza che riconosca la pace, riconosca il dialogo e non la sopraffazione e la violenza.
Il Museo 900 di Firenze presenta Avanti, una grande mostra dedicata a Georg Baselitz, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea, realizzata in collaborazione con lo studio dell'artista. Fino al 13 settembre il museo accoglie per la prima volta in Italia un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro una dimensione fondamentale, spesso meno esplorata, della pratica di Baselitz. L'incisione è una mostra distribuita su tutti e tre i piani del museo, 170 opere tra stampe, dipinti, sculture e soprattutto grafica, come dicevamo. Ne abbiamo parlato con Sergio Risaliti, direttore del Museo 900 Firenze e curatore della mostra, e con l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Una carriera solitaria, una ricerca solitaria, ha voluto liberarsi di tutte le ideologie, le preoccupazioni, le argomentazioni delle avanguardie più dure, più radicali, che negavano con l'iconoclastia la continuità dell'immagine pittorica, dell'immagine figurativa, pur decostruendola, pur ribaltandola, perché poi il suo segno di riconoscimento rimarrà nella storia, perché lui per primo ha ribaltato, ha messo a testa in giù la figura umana, cosa che nella storia dell'arte non era mai successo, salvo quella iconografia religiosa della crocifissione di Pietro. Un percorso unico, straordinario, 60 e più anni di carriera. È stato un artista che ha invertito non solo la figura, ma anche la cronologia, la temporalità dell'arte. Perché appunto negli anni 60, quando le avanguardie rifiutavano ogni rapporto con la tradizione e quindi si coltivava l'azzeramento, ha avuto il coraggio di riprendere i pennelli in mano, come si dice, gli strumenti dell'arte, ma anche dell'incisione, ispirandosi addirittura al nostro rinascimento, anzi al nostro manierismo.
E dopo la mostra Beato Angelico, Firenze diventa la capitale della contemporaneità, Roscoe da una parte, Baselitz di qua, c'è da divertirsi, insomma.
Sì, assolutamente, è la sfida. È la sfida della città. La sfida della città è proprio quella di mettere insieme il patrimonio del Beato Angelico, del Rinascimento, di tutti questi grandi artisti, con il lavoro che è stato fatto anche in ispirazione a loro. Sia Rothko sia Baselitz hanno lavorato studiando e ispirandosi all'arte rinascimentale fiorentina, con esiti del tutto diversi, e questo credo sia interessante perché propongono una lettura molto diversa, però che parte dalle stesse ispirazioni.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Si è arrampicata con coraggio, è rimasta sospesa tra le fronde di Luna per 738 giorni sulla sua piattaforma, posizionata su una sequoia alta 60 metri. L'unico obiettivo era quello di proteggere l'ambiente e fermare la Pacific Lumber Company, un'impresa del legname decisa ad abbattere la pianta secolare, a distruggere l'ecosistema della foresta di Headwaters in California. Parliamo di Julia Butterfly Hill, che sarà protagonista, greve in Chianti, di un'iniziativa molto bella domani alle 21 negli spazi della Casa del Popolo di Greve in Chianti. Buonasera, grazie di essere con noi. Monica Toniazzi, assessora all'ambiente del Comune di Greve.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Che significato ha questa iniziativa, assessora?
Ma noi siamo molto contenti di accogliere Giulia Butterfly a Greve. Ovviamente sarà un momento di confronto, di sensibilizzazione. Lei viene per una serata, per portare una serata di solidarietà alla Croce Rossa del nostro comune, quindi abbiamo organizzato questa iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale, e sarà un'occasione per riflettere sul tema del verde urbano, sulle sfide che ci attendono, sul cambiamento climatico, ma soprattutto per raccogliere anche la testimonianza di Giulia, che ovviamente ha fatto una battaglia che poi ha fatto una battaglia per l'ambiente non locale ma appunto mondiale, e che quindi sta lì a raccontarci una storia che parla di tutti noi, ecco.
In effetti, come dire, si tratta di un gesto molto forte che ha, come lei diceva, una risonanza mondiale, e ci insegna anche tutti noi, no? Anche nel piccolo possiamo fare dei gesti, delle azioni che possono migliorare o comunque possono dare un esempio su quella strada della sostenibilità che tutti dovremmo imboccare con forza.
Sì, al di là, diciamo, di quella che è stata la sua azione straordinaria, ovviamente è il messaggio che porta, che diventa per noi interessante, cioè la necessità di riscoprire anche una sorta di responsabilità personale di ognuno di noi per l'ambiente, quindi di trovare il coraggio delle scelte, la forza di essere coerenti nelle scelte, nella gestione, nella tutela dell'ambiente, e che comunque, come lei spesso dice, il fatto che ognuno di noi può fare ovviamente la differenza.
E questo è un messaggio importante, lo prendiamo anche dopo quanto accaduto al referendum, no? Dove, diciamo, ognuno poi ha fatto la differenza col proprio piccolo contributo, così può capitare anche naturalmente sui temi ambientali. Allora, l'appuntamento, come dicevamo, domani 25 marzo alle 21 negli spazi della Casa del Popolo di Greve in Chianti. Buonasera, grazie di essere stata con noi, Monica Toniazzi, assessore all'ambiente del Comune di Greve.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, abbiamo degli altri messaggi per quello che riguarda la questione del referendum costituzionale. Messaggio di Roberto, ad esempio, che dice: ho votato no, sono di sinistra, ma credo che il voto sia più a favore della magistratura e della Costituzione che della politica. Questo dice Roberto. Insomma, il tema del referendum vi ha appassionato. Grazie, siete stati molto numerosi anche questa sera con i vostri messaggi in relazione al referendum. Vi vogliamo così numerosi anche il 31. Il 31 celebriamo infatti i 50 anni di Controradio, il compleanno di Controradio. Sarà una giornata speciale in cui capovolgeremo il palinsesto, comunque le trasmissioni svaniranno sotto la celebrazione, che naturalmente non vuole essere retorica in alcun modo. Sapete, noi aborriamo la retorica, Controradio nasce proprio per sotterrarla, la retorica, quindi figuriamoci se ci interessa un compleanno retorico. Ci interessano però le voci che hanno animato la storia di questa emittente, di chi la fa quotidianamente oggi, di chi l'ha inventata tra virgolette nel passato, di chi è passato di qui, di chi ha dato il proprio contributo, di chi insomma è riuscito a far parte di questa grande storia, di questo enorme, straordinario, piccolo miracolo che è Controradio, che riesce ancora ad oggi evidentemente a darvi informazione, intrattenimento, musica, vi fa riflettere, talvolta vi fa anche arrabbiare, ma è giusto, perché vi tiene vivi. la cosa importante soprattutto in questo momento è come dire, avere una capacità critica su tutto quello che accade e riuscire a rimanere rimanere fermi nei propri principi, cercando però sempre di capire, no, le cose dove stanno andando. E questo è il lavoro che noi cerchiamo di fare quotidianamente. Quindi il 31 state con noi, sentirete tante belle cose e poi ci vediamo al Tenax per la grande festa con i DJ di Controradio, eccetera eccetera. Io intanto vi dico, prima dei saluti, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: cielo sereno poco nuvoloso, per transito di velature in mattinata, aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali dove saranno possibili piogge sparse, venti sono di libeccio in graduale rinforzo, mari in moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi agitati in chiusura della giornata. E le temperature: stazionario in lieve aumento le minime, stazionario in lieve calo invece sulle massime sul nord-ovest. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.